Il prestito per tutti.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti, palla in tribuna, 333-920-170 è il numero per scriverci in una puntata che riapre il cammino verso la ripresa del campionato, anche se in primo piano, insomma, per gli amanti del mondo del pallone c'è ancora anche la nazionale. Noi parliamo di Parma, parliamo di nazionale, parliamo di un po' di cose, c'è anche una possibile offerta dell'Al Hilal, la squadra che allena Simone Inzaghi, per Yamal di 400 milioni. Chiedo, insomma, cosa ne pensate di questi aspetti? Insomma, proviamo a ragionare su tante cose, visto che il campionato non è imminente. È chiaro che per chi ci ascolta in primo piano c'è sempre il Parma e ci sono le partite di campionato, c'è la trasferta a Marassi contro il Genoa in programma nel pomeriggio di domenica alle 15, ci sarà la radiocronaca, ci sarà diretta live, insomma tutto questo e molto altro. Parliamo dal Parma nazionale, di tutto lo scibile possibile relativo al calcio, e vi ricordo che questa sera su 12 TV Parma c'è Bar Sport, non si ferma, quindi Alberto Dalatana e Francesco Mercadanti vi aspettano, anche se c'è la sosta. Si fa il punto sul Parma, in studio Giancarlo Ceci, Pietro Razzini, l'amministratore delegato di PPC Maurizio Braghiroli, il tifoso Michele Mendi, poi in collegamento c'è anche il giornalista Marco Pastonesi e l'allenatore del Parma femminile, che ha vinto la sua prima partita al debutto casalingo 2-1 col Sassuolo, mister Giovanni Valenti. È una puntata da non perdere e si parla di tanto, tutto quello che circonda il mondo Parma. Noi apriamo le danze con i messaggi che stanno arrivando, puntualissimi, appena noi partiamo arrivano i messaggi al 333-920-170. Allora vediamo chi è il primo che ci scrive. Oh, questo è lungo, però oggi secondo me abbiamo anche tempo di leggere. Non è firmato, ma è Marcello da Parabiago. Guardo al messaggio precedente. Il vero aspetto negativo non è che abbiamo perso con il Lecce, ma che il Genoa non ha ancora vinto la sua prima partita. Considerando la nostra indole caritatevole, siamo ormai la vittima sacrificale di tutte le squadre che non vincono da tempi record. Possiamo sempre sperare che Fiorentina e Pisa vincano una partita prima di giocare contro di noi. Con rammarico, perché questa situazione che ci vede perdere con le squadre più scarse la portiamo avanti dalla sconfitta con il Lecco in Serie B. Vi sento stasera in podcast, in questi giorni avete qualche problemino col caricamento. Non lo so, no, ma in queste settimane non ci siamo stati nei giorni scorsi. Com'è? Marcello nasce da lì, ci siamo fraintesi, diciamo così, però sai che quando c'è la sosta noi andiamo in onda a lunedì e poi tiriamo il fiato. Mark, scusate, ma Oristanio cos'ha? È infortunato, è fuori rosa, ha litigato con questa? Allora, Oristanio non è al meglio, questa diciamo che è la frase da Ponzio Pilato che potrei buttare lì. C'è qualche problema fisico, c'è qualche problema di condizione. È chiaro che non vederlo convocato nell'amichevole contro il Monza ha allarmato anche poi i tifosi crociati. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club, vedremo cosa dirà in conferenza questa sabato. Allora è questione solo di pazienza. Questo è lunghissimo, lunghissimissimo anzi. Gianluca, allora Gianluca con calma poi lo vado a leggere, un secondo solo. Buongiorno, confermate che la trasferta di Genova sarà vietata? Allora, tira questa aria, ascoltatore che non si è firmato, l'impressione però stiamo aspettando comunicazioni ufficiali, se dovessi scommettere direi di sì, però insomma vediamo, magari non ci prendo. Altro messaggio, questo di Davidone, una disquisizione sulla nazionale. Io sono qui apposta, Davidone. Anche se non mi piace parlare di politica all'interno dello sport, se devo proprio contestare una squadra vado allo stadio a tifare il più possibile la mia nazionale, fischiare e contestare l'altra squadra. Non rimango fuori a creare possibili problemi di ordine pubblico. Spero proprio che i tifosi di Udine cambino idea ed entrino in massa a tifare la nostra nazionale, visto che ne avrà bisogno. Questo secondo me è relativo al discorso di Italia-Israele, che si gioca domani sera. Ecco, c'è naturalmente inevitabilmente in primo piano anche il discorso appunto che arriva la nazionale israeliana, e sappiamo che adesso sentivo il dato di stamattina, sono stati venduti solo 8.000 biglietti, ecco, quindi in tanti non entreranno allo stadio. Ho il messaggio di Gianluca che è qui, io cosa faccio? Lo leggo. Mi spiegate che cosa è cambiato con l'arrivo di Cherubini, a parte il ritiro estivo in montagna e le maglie arrivate in tempo? siamo esattamente nella stessa posizione, nelle stesse preoccupanti condizioni dell'anno scorso. Il tasso tecnico della squadra anzi è peggiorato, non sono arrivati i giocatori di esperienza promessi a gennaio dallo stesso dirigente, non si sono visti cambiamenti o comunque deroga alla folle filosofia di mercato che ben conosciamo da 5 anni, e si è fatta una scelta per la guida tecnica talmente esotica da risultare, utilizzo ancora il termine folle, secondo me è un po' esagerato, che infatti non fa nessuno e un motivo ci sarà. Mi chiedo come sia possibile che Kraus dopo 5 anni non sia ancora reso conto che i suoi dogmi filosofici sono palesemente inadatti al calcio italiano. Grazie e buon lavoro. Gianluca, molto critico sulle scelte del club, sia a livello di panchina che a livello di mercato. Insomma, questo è un messaggio che può spaccare il dibattito o anche accenderlo. Noi facciamo così, facciamo il punto in casa Parma con il servizio del TG Sport di Alberto Rugolotto, poi iniziamo con gli ospiti.
Sogno mondiale terminato, ma la buona notizia è che Benjamin Cremaschi rientrerà a Parma in anticipo e con maggiore consapevolezza. Nella rassegna iridata Under 20 in corso in Cile, consueta prestigiosa vetrina per i talenti internazionali, gli Stati Uniti sono stati sonoramente sconfitti ai quarti di finale dal Marocco e hanno salutato un torneo che li vedeva tra i favoriti per il traguardo finale. 3-1 il punteggio, il crociato capitano in campo tutta la partita, in questo caso nell'inedito ruolo di falso 9. Torna nel Ducato con un bilancio di 5 gol e 2 assist in 5 gare, con la volontà di ritagliarsi spazio in campo, questo almeno ha spiegato il padre Pablo al quotidiano Bola VIP. Sarà sicuramente un valore aggiunto, anche se non da subito, per Carlos Cuesta, che intanto con l'Ecchio ha iniziato a dirigere gli allenamenti della settimana che porterà alla trasferta contro Genoa. Assenti nazionali Suzuki, Cercati e Bricchi, il tecnico gialloblu lavora sulle contromosse necessarie per sostituire l'infortunato Valeri e per implementare le soluzioni di gioco offensive. Se in attacco i 3 giocatori sembrano scontati, va solo capito se con un centrocampista, vedi Sorensen o soprattutto Bernabé più avanzato, oppure con un attaccante aggiunto. La vera priorità riguarda però la difesa, i giocatori per fare la linea 4 ci sono, è solo questione di scelte. Del Prato può fare il terzino destro, ma anche il centrale con Cercati. Stesso discorso per Ndiaye a sinistra, laterale o centrale con l'alternativa Lovic.
Palla in tribuna.
Ci scrive Davidone: che tu sappia, Hernani si è rimesso dai suoi malanni, anche lui potrebbe essere utile alla causa. Allora, mi sembra che stia meglio e vediamo, insomma, se può rientrare direttamente in gruppo. Non gioca da un bel po', quindi, però, insomma, il suo contributo potrebbe essere importante anche a livello di esperienza. Certo che se diventa decisivo un giocatore come Hernani, vuol dire anche che qualcosina nelle scelte estive non è andata come doveva. Allora, il nostro primo ospite è un tifoso. Noi ricominciamo la settimana da un tifoso che, insomma, poi anche tecnicamente, tatticamente, sa il fatto suo. È Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, troppo buono, grazie mille.
Tra l'altro non so se stai allenando, sei ancora
no,
vicino.
No,
sei
basta,
solo
basta,
tifoso.
Solo tifoso, assolutamente, insomma, c'è un tempo per ogni cosa, quindi insomma, anche se, vabbè dai, permettimi una piccolissima polemica, in Parma-Lecce gli ultimi 10 minuti mi sono un po' rivisto con le mie mosse negli amatori quando mettevo 4 punti,
sì, delle
gran pallonate lunghe, mi sono rivisto... Purtroppo mi sono rivisto io, ecco, con quel tipo di gioco lì.
Senti, mi dici una cosa che ti è piaciuta e una cosa che non ti è piaciuta del Parma fino adesso?
Ma allora, se ti riferisci, cioè, bisogna fare una distinzione secondo me abbastanza netta. Secondo me all'inizio del campionato c'erano state anche troppe critiche. Io penso che fino alla partita di Carbone il Parma avesse dimostrato una certa solidità difensiva e tutto sommato, secondo me, quella la tiene anche abbastanza bene. Quello che purtroppo sembra evidente è un deficit qualitativo e un deficit clamoroso di soluzioni offensive. Insomma, questa squadra, al di là del cross per Pellegrino, non è capace di produrre un'azione da gioco. Con il Lecce, il primo triangolo l'abbiamo visto all'ottantesimo, quello con Del Prato, fra l'altro, Del Prato Pellegrino.
Sì, sì, sì.
A livello di triangolazioni è una cosa abbastanza disarmante, secondo me. E quindi ti dico, quello che mi è piaciuto, magari insomma, una capacità difensiva, nonostante qualche errore, insomma, secondo me abbastanza buona, ma veramente una povertà di idee offensive.
Un po' piatto, eh? È un po' piatto.
Alla faccia del piatto, altro che piatti, perché insomma va bene che con il Lecce siamo andati sotto, e io sono uno dei più grandi estimatori di Suzuki, tu lo sai, un suo errore abbastanza clamoroso.
E senti, ti interrompo su questo, poi dopo finisci il discorso, ne discutevo sì. In una chat con i miei amici. Molti puntavano l'indice su Circati, che gli ha fatto una finta. Quanto ha contato,
sì,
secondo te?
No, insomma, che sicuramente possa averlo magari un po' ingannato, sì. No, insomma, sicuramente c'è un errore che di Circati. Però a mio avviso quella è una palla comunque, per la distanza sì. Che c'era, che andava,
perché andava anche piano, o sbaglio?
Nel senso, non, sì, insomma. Poi per l'amor del cielo, dopo ha fatto una bella parata, ha salvato il 2-0 su 1-1. Però il gol è colpa sua, insomma, io perlomeno la vedo così, e tu sai bene che io su Suzuki non sono certo un critico sì, di Suzuki, però insomma, davanti all'evidenza dei fatti bisogna anche essere onesti ed ammettere quelle che sono le responsabilità. Però c'è da dire che hai preso gol nel primo tempo, non sei stato capace di creare sostanzialmente nulla, se non qualche mischia finale con quei famosi palloni buttati dalla difesa un po' alla spera in Dio. E questo secondo me è molto preoccupante, ma anche perché, Marco, è molto preoccupante, perché questa squadra sono tre partite che è andata in un calo verticale, dallo Spezia in Coppa, dove abbiamo giocato una partita allucinante, vinta ai rigori, col Torino, ma siamo stati graziati da una serie di episodi favorevoli, ma a livello di prestazioni, sono tre prestazioni negative, Spezia, Torino e Lecce. Molto più di una partita come Cagliari, dove hai perso,
sì,
o,
sì,
di dove,
sì.
O di Cremona, dove comunque pareggiato sostanzialmente, non facendo mai tirare in porta. E vedere una squadra che invece che migliorare peggiora, a me preoccupa.
No, fila il discorso, a mio avviso. E si parla, secondo me, tanto in questi giorni si è parlato del fatto, l'abbiamo detto mercoledì per primi, che il Parma stava provando difesa 4, abbiamo avuto conferma nell'amichevole, ma al di là del fatto che credo che molto sia legato al discorso Valeri, anche perché Valeri a 4, correggimi se sbaglio, lo perderesti per il 40% e ti chiameresti in casa dei problemi a livello difensivo, perché l'anno scorso a 4 faceva una fatica tremenda. Quanto secondo te è legato al discorso Valeri l'eventuale difesa 4, e ti chiedo soprattutto quanto contano poi i moduli per risolvere il problema che, come dici tu, del Parma riguarda soprattutto il fare gol?
Allora, sicuramente la difesa 4 riguarda Valeri, ma secondo me deve riguardare anche il discorso del terzino destro, perché
sì.
Insomma, ragazzi, non possiamo continuare a non parlare del fatto che noi avevamo un problema l'anno scorso a destra, l'anno scorso avevamo Pezzata giocando come? Nelle partite più difficili giocava Del Prato esterno largo,
sì.
Contro le squadre diciamo più forti, quindi che ti garantiva più copertura difensiva. Nelle altre giocava un giocatore che non è sicuramente un fenomeno come Aino, ma che a 5 aveva la sua assoluta dignità, e mi dispiace doverlo dire, ma rispetto alle alternative che abbiamo quest'anno, Aino era una spanna sopra per quello che si è visto finora. Quindi il problema è evidente che è quello di Valeri, che è il più serio, perché a 4 ha dimostrato che fa molta fatica a giocare. In questo momento in cui manca Valeri, ma in cui sostanzialmente non hai nemmeno un esterno destro che ti garantisca un certo apporto offensivo, diventa quasi obbligatoria, secondo me, il discorso della difesa 4.
Ah sì, è proprio una... Cioè tu dici, a un certo punto dico questo, Valeri magicamente torna in gruppo per il Como, lì ti trovi di fronte a uno spartiacque, secondo te cosa fa, oppure cosa faresti al posto di questa? 4 comunque anche con Valeri?
Allora, io a 4 con Valeri, poi anche, cioè dipende, già contro il Como ad esempio non lo farei, andrebbe analizzato di partita in partita. Se giochi a 4 con Valeri, ipoteticamente contro il Lecce in casa, lo puoi anche fare magari, ma già se vai a giocare contro il Como diventa molto rischioso.
Sì.
Cioè, quindi io esaminerei di partita in partita, e nella speranza che una quindicina di giorni, insomma, in qualche cosa a livello di condizione si veda. Io adesso, guarda Marco, non voglio essere, sono sono, magari mi sono fatto anche un po' troppo pervadere dalla tristezza della partita con il Lecce, che mi ha veramente lasciato. Ma poi 15 giorni di sosta dopo una partita del genere è terrificante, perché poi ci ripensi per 15 giorni di fila a una partita del genere. E io vado al Tardini del 1979, no? E credo che in ogni campagna acquisti, adesso dovrei andare a esaminare anno per anno, no? Ma generalmente dei nuovi arrivati c'è sempre un giocatore o due che arrivano e fanno una buona impressione. Io ti dico la verità, dei nuovi acquisti di quest'anno non c'è un giocatore che mi faccia dire oggi, per l'amor del cielo, siamo all'inizio campionato, ma dopo sei partite, due di Coppa Italia, mi fa dire questo deve essere titolare. E la cosa mi preoccupa anche perché non riesco a capire se è un discorso, uno dice ma non so, vengono anche mal impiegati, non lo so, sono giocatori che non conosciamo, o mi viene da dire è stata una campagna acquisti in questo momento che comincia a farmi venire dei seri dubbi, perché certi giocatori noi li abbiamo pagati poco, chiedo a te e ai nostri radioascoltatori, facendo l'ipotetico confronto con i giocatori che c'erano l'anno precedente, ne trovate uno che sia superiore o che stia rendendo di più? Perché io, che non ero sicuramente un estimatore di Son, no, per dirti, e ho brindato alla sua cessione a 15 milioni, però se devo fare un confronto Son Sorensen, ti dico che a oggi non c'è partita,
Guarda, è un tema che ho affrontato, credo, non fosse venerdì, in un servizio di venerdì, effettivamente quello che dice il mercato, al di là di quello che è entrato in cassa, che ovviamente non è trascurabile, però il saldo per ora, soprattutto il contributo sul campo per ora è stato ridotto, diciamo così. Forse diciamo che la sorpresa, anche se ancora non ci sono state prestazioni sontuose, è Ndiaye come braccetto di sinistra, che il suo l'ha fatto, ecco.
Ma io sai che non sono poi molto d'accordo nemmeno su quello, perché ti dico, per me Ndiaye con i piedi è una specie di incubo quando ha la palla nei piedi. E ti dico, oggi con Valenti a disposizione, se mi dici giochi con Valenti o Ndiaye, io gioco con Valenti, pur con le sue amnesie mentali.
Ho difficilmente, io una cosa che dico poi trasformo in cose un po' ripetitive, è che Valenti difficilmente fa gol il suo uomo, che di solito per gli stopper quando ero piccolo era un po' il riferimento, no?
No, ma non solo, ti dico, insomma, ma poi comunque Valenti, ma anche di testa qualche volta si inserisce, insomma, ma quello lo fa anche il Ndiaye, ma è che proprio, cioè, questa squadra ha un difetto di qualità, specie nel palleggio, che è clamoroso, ma in tutta la sua rosa. Ma se andiamo a guardare la difesa, è un difetto che purtroppo spicca ancora di più.
Allora, ti fermo perché ho un sacco di messaggi, anche alcuni che ti rispondono, così incendio, dopo vieni qui. Allora, Brando, Ramanzina a Ramenzoni, lo si diceva anche di Somme, Bonni e altri, tempo al tempo, l'uomo, mi scrive Brando, ti do subito una replica così, perché la vedi diversa rispetto a prima?
No, ma io ti dico una cosa, Soms abbiamo messo 3 anni a vederlo prima di cominciare a rendere. Idem Bonni, 2 anni e mezzo. Voi pensate che se questi nuovi acquisti cominciano a rendere fra 2 anni, quest'anno ci salviamo?
È una bella risposta, dai.
No, ma non è
ce l'avevi già risposta. Pronta, ce l'avevi già, perché te l'hanno già detto.
Ma è un dato di fatto, non... Cioè, non è una questione di rispondere, è una questione di dire le cose come... Io non sto discutendo il valore potenziale di un giocatore. Io sto facendo una fotografia di quello che vedo. E quello che vedo è questo. Poi io non ho le capacità, perché sono un giocatore che non ho visto prima, di poter valutare di quello che saranno in prospettiva. Io ti sto dicendo che oggi è così. E se qualcuno, ma più di qualcuno di questi giocatori, non comincia a rendere... per quello per cui sono stati acquistati in tempi brevi, noi avremo dei problemi non piccoli. Io non vedo che questa, non credo che questa squadra sia una rosa per cui tu ti possa permettere di aspettare un giocatore che faccia un anno di ambientamento. Tutto qua.
Allora, qui ci scrive Sandro da Poviglio. Se i bookmaker, e me lo scrive proprio letterale, mi piacciono questi passaggi, scusa come l'ho scritto, ti hanno messo nei tre retrocessi, un motivo ci sarà o no? Scrive Sandro di Poviglio. Allora, devo rivedere le quote, dopo ci riguardo, perché in realtà il supercomputer Opta non è che stia tirando fuori un raggio d'arcobaleno di sole particolarmente incoraggiante. Secondo l'intelligenza artificiale del supercomputer Opta, che poi è quello che ci fornisce anche molte statistiche nei pre e nei post partita, ci sono ancora Pisa, Hellas e Lecce che hanno più probabilità di retrocedere. Ecco, questo è un calcolo fatto dal supercomputer. Il PAM però sarebbe 17esimo, ecco, quindi insomma non è che vi porto delle notizie molto buone, però insomma i bookmaker di solito ragionano proprio sul calcolo di probabilità, e qui insomma in questo momento non è un momento particolarmente positivo. Leggo qualche altro messaggio, ti tengo lì un attimo Stefano, perché sì, ne stanno arrivando, mi hai svegliato i tifosi, secondo me erano 4-5 giorni che erano lì pronti a andare giù con la vanga o a difendere con lo scudo la squadra e la società. Dato che a Sorensen piace correre su e giù per tutta la partita, allora mettiamolo al posto di Valeri, così risolviamo il problema del terzino sinistro, ci scrive questo ascoltatore. Poi vediamo. Io continuo a ripeterlo e crederci. Secondo me la cessione di Ainoa è legata all'acquisto di Oristani, ovviamente non pubblicizzato e sotto traccia. Speriamo in Cremaschi per farti cambiare idea. Per Ndiaye sono d'accordo anch'io, non mi sembra proprio eccezionale. Sbagliati bookmaker non ti danno tra le terze ultime. Ecco, qualcuno che corregge un altro ascoltatore. Il dato di fatto è che a fine ciclo alcuni giocatori devi comunque darli via, anche se chi arriva è peggio, ci scrive questo ascoltatore. Chiederei a Ramenzoni come è messa la viola con Som, e allora ti richiamo in causa.
Ma forse non ci siamo capiti, non è una questione. Som l'avrei venduto anch'io a 15 milioni, cioè, adesso non so se ha ascoltato quello che ho detto il nostro radioascoltatore. Io ho detto che ho brindato quando Som se n'è andato a 15 milioni. Dico che se il suo sostituto ne costa 9, e siccome io sono stato uno di quelli che quando è arrivato Chiarubini ha detto «Oh, finalmente abbiamo fatto il passo in avanti che dovevamo fare», mi aspettavo che il sostituto di Som fosse un giocatore come minimo a livello dell'ultimo Som che avevamo visto. Credo che dire che Sorensen oggi non valga Som, il Som dell'anno scorso, non sia una cosa strana, sia semplicemente il dire le cose come sono.
Ok, ultimo messaggio che ti leggo. Mi vuoi dire che con Ondrej Kafrigan e arbitraggi equilibrati saremmo lo stesso a 5 punti? E adesso torno all'americanino.
Allora, sicuramente Ondrej che è una perdita importante. Adesso Freeman, io cosa vuoi che ti dica? Un altro giocatore che non abbiamo mai visto, quindi come faccio a dirti come saremmo con Freeman? Non ci riesco, non te lo so dire. L'arbitraggio io sinceramente mi ci attacco a Cagliari, col Torino secondo me abbiamo avuto una presa non favorevole, ma abbiamo vinto ugualmente. Però insomma, onestamente, secondo me insomma guardiamo le ultime partite e preoccupiamoci delle prestazioni. Sugli arbitri purtroppo non possiamo far nulla, sul migliorare le prestazioni invece secondo me sì. E quindi noi dobbiamo concentrarci su quello. Poi che la perdita di Ondrej sia stata veramente grave sono d'accordissimo, però si è fatto male in preparazione, quindi c'era il tempo per intervenire. Non so se sarebbe arrivato Ristagno, tanto per dire, se non si fosse fatto male Ondrej, o se fosse arrivato Pellegrini, Putrone, non lo so, io questo non te lo so dire. Però ti dico, il tempo c'era, e comunque tu lo sai, devi fare i conti anche con quell'infortunio. Quindi la situazione è questa. Poi che abbiamo comunque 5 punti è sicuramente positivo, certo, però io devo dire la verità, ero molto più ottimista prima anche di vincere la partita con il Torino, tanto per dire, di quanto non lo sia adesso. Questo è il mio modo di vedere, per l'amor del cielo, insomma.
Stefano, grazie. Se ti tengo qui ancora, andiamo avanti con dei botte e risposte tutto il giorno. A me farebbe molto piacere, ma avendo altri due ospiti in scaletta, ti devo salutare con la promessa di sentirci presto.
Va benissimo. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao.
Allora, e arrivano. Ma visto che Somma è ai margini alla Fiorentina, possiamo riprenderlo a gennaio? Ci farebbe molto comodo. Beppe scrive puntini puntini. Questo è Roberto, pienamente d'accordo con Ramenzoni. Di tutte queste considerazioni bisognerebbe che le spiegasse il nostro presidente in una conferenza stampa. un grande errore è anche Balog in prestito, perché si sa niente sulle tempistiche di rientro di Ondrej Luigi, e vediamo a novembre, ma insomma, se poi facciamo due conti, si gioca a Genova, poi col Como, no, prima di novembre mi sembra difficile, perché se viene convocato, non credo, non ha giocato in amichevole, con, allora, diamo, facciamo dei, vado per intuizioni, non convocato contro il Monza, quindi difficilmente convocato col Genoa, lo convocano col Como, non parti dall'inizio, diciamo novembre, così stiamo vaghi, perché dura 30 giorni, così può essere il primo novembre come il 30, però sì, prima o mai, mi sembrava che a un certo punto sembrava che avesse accelerato i tempi, però insomma non credo poi che si riescano a rosicchiare più di tante settimane. Brando, non è un po' presto per i processi? Si vince tutti sul carro, si perde tutti giù dal carro, un po' di equilibrio. Io credo che dopo 6 partite non si possa giudicare niente. Per me Troilo sarà importante e farà ricredere molti, e credo che Ordoñez sarà prezioso. Questo è il cagno. Sento sempre tanto pessimismo a prescindere. Allora, questo invece è un altro ascoltatore. Se dobbiamo sperare il ritorno di Hernani, siamo messi male. Ha perfettamente ragione Ramenzoni, non c'è altro da dire. Per me i nuovi acquisti sono tutti giocatori mediocri. Io sto iniziando a rimpiangere gente della scorsa stagione. Ho detto tutto. Questo è Filippo invece. So nettamente il giocatore che manca di più al Parma. Chi lo criticava non sa che giocatore, che non sa che giocatore diventerà. Filo. Questo invece è Anthony. Sul direttore ad oggi mi chiedo, compriamo Lovic a 8 milioni, adesso su 8 non sono sicuro, forse erano 6 e mezzo, però vabbè, te lo diamo per buono, Anthony, e vendiamo Aino a 550.000, non riscattiamo Cancelliere a 6 milioni, qua io vorrei una spiegazione della società su queste operazioni, sono stati bocciati dal mister o da chi? Nessun giornalista che faccia queste domande a Cherubini, c'è un protocollo che è da rispettare nei fare domande di mercato, almeno per capire, no Anthony, quello no, se nel momento in cui avrò la possibilità ti... mi faccio un copia e incolla. Su gol del Lecce Cercati non doveva mai far passare quella palla, anche perché non poteva sapere se a centro area c'era un leccese pronto a intervenire su quel pallone. Saluti da Orlando. Quindi torniamo a dare una percentuale di colpi a Cercati su gol con Lecce, che poi dopo mettiamo in archivio e ce lo dimentichiamo. Il nostro amico Luca, che salutiamo, mi fa piacere che la tua visita sia andata bene. Non capisco cosa abbia Oristanio, se veramente non era in perfette condizioni neanche avrebbe dovuto giocare quei minuti in campionato, ma non hanno valutato le sue condizioni fisiche prima di prenderlo, visto che dovevano sostituire Ondrej e Frigan. Secondo voi questa azzarderà una difesa 4? Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Questo è un bel dubbio. Un altro messaggio invece che ci è riarrivato, questo addirittura chiede, messaggio non firmato, le dimissioni di Kraus e la cessione della società degli italiani che di calcio ne sanno di più. Siamo, credo, arrivati al vertice del pessimismo, però insomma li abbiamo letti tutti, visto, no? Perché a volte ce lo chiedono anche, ci chiedono verifiche in questo senso. Ci fermiamo, tra poco c'è Andrea Schianchi, quindi se avete domande sul Parma, sull'Italia, prego, benvengano. 333-9200170.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, è stata una mezz'ora bella, bella densa di messaggi, di repliche, di ragionamenti. Io avevo detto parliamo anche dell'Italia, ma mi sembra insomma che siamo abbastanza settati sul Parma. Allora, anche stasera si parla di Parma, su 12 TV Parma, a Bar Sport alle 21, e insomma potete davvero alimentare il dibattito. Ai pessimisti direi che l'unico modulo che ci potrebbe dare soddisfazione è il 5-5-5 di Oronzo Canà, Davidone. Anche, forse contro Lecce giocare in 15 sarebbe è stata un'opzione importante per provare a fare gol. O sbaglio, Andrea? Andrea Schianchi, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti. Oppure... sì, il 5-5-5 è da sempre il mio modulo preferito, insomma.
Sì.
Però sai che non lo so se saremmo riusciti a buttarla dentro. Anche
è vero, forse c'era anche troppa gente in area, sì.
Dopo sì, sono d'accordo. Quindi mia che in quel 5-5-5 ce ne sia almeno un paio che sappiano saltare l'uomo. Ecco.
È quella la maggiore difficoltà del Parma in attacco, cioè nessuno che salta l'uomo, nessuno che cambia, io aggiungerei che cambia passo anche.
Certo, certo, sì, è proprio così, insomma, il problema di base è quello, di base che nessuno salta l'uomo, nessuno cambia passo, nessuno al momento ha i tempi giusti degli inserimenti da centrocampo e quindi fai fatica per questa ragione.
E però nonostante in questo contesto, insomma, noi abbiamo parlato stiamo parlando di caratteristiche, però direi di singoli, no? Perché mi sembra che sia una carenza a livello di singoli. L'allenatore sta provando anche qualche modulo diverso, passando a 4, vuoi perché c'è Valeri infortunato, passando a 4 dietro e di conseguenza poi credo anche cambiando qualcosina davanti. È anche una questione di modulo, Andrea, provare un'altra strada per il gol?
Allora, io ho sempre pensato che i moduli alla fine li fanno i giocatori, nel senso che in base alle caratteristiche dei giocatori tu schieri la squadra. Non è che se noi giochiamo con il 4-3-3 improvvisamente fioccano le occasioni da gol, perché sennò l'avremmo fatto prima. Il concetto secondo me però è che bisogna avere qualche soluzione in più, cioè il Parma al momento, l'unica perlomeno secondo me soluzione che ha mostrato è quella del pressing offensivo e dell'immediato recupero del pallone, ma nel calcio però ci sono anche altri fondamentali che vanno curati, perché ne parlavo l'altro giorno con Sacchi, sì, va bene, recuperiamo il pallone come facevate voi col grande Milan, però dopo voi sapevate che cosa farci col pallone. E qui invece mi sembra che noi recuperiamo il pallone ma facciamo fatica a sapere che cosa dobbiamo farci con l'attrezzo, quindi il problema diventa quello, io credo che in questa rosa manchi un po' di qualità, insomma, manchi un po' di qualità in mezzo al campo, che è poi, come si diceva una volta, il settore nevralgico di ogni squadra, quindi è inutile girarci attorno, manca qualità, cioè se agli attaccanti arrivano delle palle sporche, cioè, o c'hai Haaland o c'hai questi qui che te le trasformano, o se no fai fatica, e se arrivano delle palle un po' più pulite, beh, insomma, allora può darsi anche che un gol o due riusciamo a farli.
Ma alla luce di questo stavo pensando, guarda, ci pensavo adesso parlando con te, visto che spesso mi citi il tuo amico Carlo Ancelotti, non è che questa squadra potrebbe essere portata per giocare con un 4-4-2 con rombo come faceva il Milan di Ancelotti, dato che non ha grandi uomini di fascia?
Secondo me sì. Io poi non sono mai stato... premesso, ripeto, che i moduli non sono la salvezza di tutto, eccetera, eccetera, non sono mai stato un grandissimo estimatore delle difese a tre, se non quella del grande Parma di Scala, perché allora era una novità, non la faceva nessuno il 5-3-2 e effettivamente sorprese tutti.
E poi avevi questo Grun che...
Esatto, che veniva a centrocampo.
Faceva due lavori, no?
Esatto. E poi ripeto, era una sorpresa, perché allora ci giocavano il Parma e ci giocava il Genoa di Bagnoli. Adesso come adesso io non le amo particolarmente le difese a tre, perché non sono a tre ma sono a cinque, sono tre centrali più due laterali, quindi fanno cinque, e questo vuol dire che tu ne togli una a centrocampo che ripeto è il settore nevralgico della squadra. A me sono sempre piaciute di più le difese a 4. È certo che bisogna avere però gli elementi per poter fare la difesa a 4, ce ne vuole uno dei due centrali, almeno deve essere molto veloce, deve essere Bisogna avere molta attenzione in fase di non possesso sugli esterni, però io sì. Ripeto, credo che quella sia perlomeno il modulo che a me piace di più, perché è chiaro che se hai Rui Costa, Kakà, eccetera, lo fai più facilmente sì. E se hai Bernabé, Ordóñez e Sorensen, questo qui non c'è alcun dubbio, perché poi alla fine la differenza la fanno i giocatori, però sai, i giocatori vanno anche messi nelle condizioni, a mio avviso, di rendere al massimo, perché è vero, l'allenatore ha parlato con i giocatori che gli hanno espresso il desiderio di giocare con la difesa 3 perché si sentivano più sicuri, eccetera eccetera, va bene, l'anno scorso prendevamo una valanga di gol ed è verissimo, soprattutto per errori singoli eccetera, sì. Però nella vita si può sempre migliorare, cioè non è che siccome l'anno scorso prendevamo dei gol con la difesa 4 improvvisamente dobbiamo continuare a prenderli, possiamo anche cercare di migliorare qualche cosa,
No? Senti, invece, a mio avviso, a proposito del tema giocatori, le scelte, quanto ruota attorno al momento di Bernabé? Perché secondo me
tutto.
È un falso problema la posizione in campo di Bernabé.
No, ma la posizione in campo c'entra veramente zero, secondo me. Perché quando tu sei il leader tecnico della squadra, perché comunque ti è stato riconosciuto, ti viene riconosciuto dai compagni, tu devi prendere il pallone, devi chiederlo, devi riceverlo, devi giocarlo in un certo modo. Allora però dobbiamo anche, ora non voglio dire una bestialità, però dobbiamo anche essere estremamente onesti. Allora, Bernabé secondo me è un ottimo prospetto di giocatore. Però facciamoci una domanda. Non è che l'abbiamo fatto diventare più bravo di quello che è? Perché Bernabé finora ha giocato benissimo in Serie B e siamo d'accordo. Ha giocato bene l'anno scorso in Serie A nella prima parte di stagione, e parlo dei primi tre mesi fino all'infortunio di novembre, dell'inizio di novembre. Sai, dopo non l'abbiamo mica visto, Allora io dico che lui ha notevoli qualità tecniche, è un, quello che definisco io, un torello, comunque ha anche secondo me gambe abbastanza forti, però è lui che deve migliorare, è lui che deve dimostrare. E mi aspetto che faccia questo benedetto salto di qualità, perché ripeto, a me sembra che lo stiamo un pochino troppo, non dico esaltando, perché non è che lo esaltiamo, però
sul piedistallo
lo stiamo considerando forse un pochino troppo, ecco, perché ha fatto tre mesi di Serie A, non di più. E non sono tanti a tre mesi di Serie A.
Allora, ti faccio aprire una parentesi, perché tanto so che la segui e l'ho annunciato in apertura di trasmissione, visto che domani sera gioca l'Italia, ieri sì. Stavo guardando un po' qui e un po' là, lascio un attimo il capitolo Parma, anche aspetta se c'ho una domanda, no. Cosa servono oggi guardaline se non alzano più la bandierina anche quando c'è un fuorigioco chilometrico, Marco? Non
servono a niente.
A niente.
A niente, non tira sulla bandierina. Non servono praticamente a niente, direi, ecco.
A parte il nostro Filippo Meli, che ieri sera era in Austria-Romania, se non sbaglio, e ha una corrispondenza, dico nostro perché è parmigiano, sì, sì. Una corrispondenza tra indicazioni date e verifiche del VAR che forse non ha nessuno, almeno in Italia quasi nessuno, però bene, parliamo già di un guardaline che ha una certa esperienza.
Certo.
I nuovi guardano la partita, diciamo.
Sì, la guardano. Poi magari se gli piace, delle volte tirano sulla bandierina. Ma
sventolano.
Neanche gli arbitri fanno un altro mestiere.
No, senti Andrea, ti dicevo, ma l'Italia ce la cava almeno a arrivare seconda? Poi ti chiedo anche se ce la cava il playoff.
Guarda, ho sentito proprio poco fa Rino che è carico come una sveglia.
Ah, ecco, Rino Gattuso.
E se lui è convinto di farcela, anche se un po' di timore ce l'ha, perché la seconda partita l'Italia patisce un po', però insomma lui è convinto di farcela ed è convinto di farcela anche al playoff, però di strada da fare ce n'è parecchia, perché dovevamo sistemare soprattutto l'atteggiamento, e quindi l'atteggiamento mentale, l'atteggiamento nei confronti della maglia azzurra, eccetera, e quello lì pare essere stato sistemato, perché insomma, sicuramente lui ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. Adesso ci sono da sistemare alcune cosette in campo, però vedo che sì, sbagliano ancora qualche cosa, perché sbagliano, però poi hanno la voglia di recuperare, la voglia di correggere l'errore, che prima non c'era. Io se dovessi scommettere oggi dico che andiamo, cioè che al mondiale ci andiamo.
Ok.
Poi ovviamente sarò smentito, però dico che al mondiale ci andiamo.
Io stavo seguendo un po' le qualificazioni a livello planetario e insomma un mondiale curioso poi per la lista.
Sì.
Però ci sono i diritti TV in Asia e credo anche in altre parti del mondo, allora la FIFA va amplia determinati territori, mi sembra che sia abbastanza.
Sì, questo è, ci sono secondo me pochi posti per le squadre che appartengono all'UEFA, ce ne dovrebbero essere un pochino di più, però sai, ormai è inutile, il pallone gira attorno ai soldi. Ho apprezzato molto quello che ha detto Platini al Festival dello Sport della Gazzetta a Trento, quando ha detto fossi diventato presidente della FIFA, il VAR non ci sarebbe. Perché bisogna lasciare qualche cosa di umano, quindi anche l'errore, nel calcio.
E devo dire che questo l'hai sempre detto, quindi sì, posso testimoniare. Andrea, grazie. C'è una domanda per te dall'inizio di Davidone, sì? Chiedeva appunto come mai, allora te la leggo tutta, è un po' lunga, se devo proprio contestare una squadra vado allo stadio a tifare il più possibile la mia nazionale, non rimango fuori a creare possibili problemi di ordine pubblico, spero proprio che i tifosi di UNE cambino idea ed entrino in massa a tifare la nostra nazionale. Credo che fosse questo il tema lanciato, ti chiedo se sei d'accordo, anche se insomma l'ospite è un po' ingombrante.
Sicuramente l'ospite è ingombrante, cerchiamo per quanto possibile di pensare che è una partita di pallone, per quanto possibile cerchiamo di fare quello.
Sì, per quanto è possibile davvero. Anche
per quanto è possibile.
Cioè. Sì, anche se difficile. Andrea Schianchi, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, un po' di messaggi in arretrato. Negli ultimi anni la qualità dell'Italia è sicuramente calata, ma abbiamo avuto una concomitanza di sfortune che non ci ha permesso di qualificarci ai mondiali. Abbiamo vinto un europeo da poco. Odio chi dice che siamo ai livelli della Romania, Lorenzo. Però, guarda, siamo appena sopra. Secondo me nel girone sudamericano avrebbe fatto fatica l'Italia a passare. Sarebbe, secondo me, finita allo spareggio con l'Oceania. Però in questo momento davvero poca roba. Allora, a Davidone ho risposto. Questo è Ampo 60, Schianchi Doge, centrocampo nevralgico per la squadra. Vedasi il Milan quest'anno con Modric e Rabiot. Il Parma, a parte Bernabé, chi c'è? Punto interrogativo. E questa sui guardaline, questa è Schianchi. Cosa può avere il nuovo Gianluca? Inutile super manager Moon, ex Tottenham, strapagato internazionale in un modus operandi della società volto alla sostenibilità e contenimento costi, citazione Cherubini. E a proposito, lo stesso Cherubini a questo punto resta senza problemi. Ciao sempre a Forza Parma da Gianluca. Allora, ci sono arrivato adesso, tra poco Gianluca Ampolini, lo chiediamo a lui. Questo invece è sempre l'ascoltatore di prima che mi diceva finalmente qualcuno che dice che Bernabé non sia un fenomeno, altrimenti non sarebbe ancora qui a Parma. Il miglior Bernabé era con Pecchia, strano, pensiamoci, Roberto. Questo invece Rino continua a dire che se devi salvarti hai sbagliato qualcosa perché non è certo col carnet questa che ce la puoi fare. Poi sarò felice di essere smentito. Sorensen è un manovale che può correre ma mai segnare. Altro messaggio, questo era sull'Italia. Scusami Mick, puoi chiedere a Schianchi se l'Italia non dovesse qualificarsi al mondiale non si potrebbe mettere un vincolo sui calciatori stranieri? È imbarazzante vedere squadre con 9-10 stranieri in campo, compreso il Parma. La posso girare a Luca Ampollini dopo, scusatemi, ma ne ho talmente tanti che non avendo tutto il preview. Due macro problemi del Parma a livello tattico. Con Bernabé mediano ti manca come il pane la mezzala di qualità negli ultimi 25-30 metri. Pellegrino e Cutrone non possono giocare insieme dall'inizio. Ci vuole la seconda punta di qualità. Questo è Ricky. Li ho detti tutti e ci fermiamo qualche istante. Tra poco Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Ehi, dico a te che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Da Artigiana Materassi, da sempre ci occupiamo di migliorare il vostro riposo. Vieni a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti. Fino al 30 ottobre, sconto 40% su tutti i materassi in memory e molle insacchettate. E inoltre, tasso zero per pagare in comode rate. Ti aspettiamo in via Rattazzi, di fianco all'Esselunga di via Emilia Ovest e nella nostra storica sede di via Traversetolo 193.
Vuoi vincere ogni giorno migliaia di premi?
Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me.
Dall'8 ottobre al 5 novembre c'è il grande concorso Spesa e Vinci.
In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati come buoni spesa, MacBook, TV Samsung, QLED 50 pollici, iPad e tanti altri. Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
Conad. Persone oltre le cose. Montepremi totale 580.603,50 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
Radio Parma, 50 anni insieme. Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, siamo alla terza parte di Palla in tribuna. È un piacere ritrovare qui con noi Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci Marco, buon pomeriggio.
Allora, parto da qui. Partiamo dall'Italia, poi arriviamo al Parma. La tengo breve sull'Italia. Ci scrive un ascoltatore Mick. Se l'Italia non dovesse qualificarsi al mondiale non si potrebbe mettere un vincolo sui calciatori stranieri? È imbarazzante vedere squadre con 9-10 stranieri in campo, compreso il Parma. Sei d'accordo? Soprattutto ti chiedo, nasce anche da qui o nasce da qui il problema della nazionale?
Ma può nascere anche da qui, ma nasce anche dal fatto che non ci sono più determinati talenti, altre nazionali sono cresciute esponenzialmente rispetto a quanto viceversa accadeva in passato, cioè si sta un po' più uniformando il livello delle nazionali rispetto a quanto accadeva in passato. Sarebbe bello avere più giocatori italiani, sarebbe bello, ma credo che non si possa più tornare indietro, insomma.
Sei fiducioso per la qualificazione, tu?
Per i playoff, sì.
Per i playoff, sì.
Dopo. Per la qualificazione, sai, l'ultima volta siamo usciti con la Macedonia del Nord, quindi...
Ah, sì.
Vediamo, insomma, sono situazioni sicuramente non facili. Sul piano tecnico è una squadra che non ha problemi anche contro formazioni di prima fascia dei playoff, contro le quali peraltro l'Italia non sarebbe designata, però i playoff lo sappiamo, insomma, sono sfide sempre molto difficili dove non sempre la squadra più forte riesce a prevalere.
Ah sì, allora qui c'è Lorenzo, poi chiudo il capitolo Italia. Negli ultimi anni la qualità dell'Italia è calata, abbiamo avuto però una concomitanza di sfortune. Odio chi dice che siamo ai livelli della Romania. Allora, io la prima risposta che ho dato è stata quella, forse non lì, però siamo un centimetro sopra, eh?
Sì, siamo un po' più forti, ma non molto di più. Peraltro la Romania, io ieri sera l'ho vista giocare contro l'Austria, ha vinto il 95esimo con un gran colpo di testa e ha giocato un'ottima partita da un punto di vista proprio della determinazione, della voglia. Certo, la Romania degli anni 90 con
quella vincerebbe l'Europeo oggi.
Esatto, quella è molto distante, però sì, noi siamo più forti, ma non è che perché ci chiamiamo Italia possiamo considerarci molto più forti della Romania o di nazionali simili.
Ah sì. Allora entriamo nel tema Parma. E cosa ti aspetti che succeda in settimana, o meglio, che Parma ti aspetti di vedere contro il Genoa? Si passa davvero a 4? Lo si fa per tutto il campionato? Lo si fa solo perché manca Valeri?
Beh,
Non lo so, però mi aspetto che questa provi delle soluzioni.
Soprattutto in avanti, e, forse, più che dietro.
Beh, sì, in fase di possesso. Cioè, questa è una squadra che purtroppo, lo abbiamo detto tutti, lo abbiamo visto tutti, quando ha la palla tra i piedi fatica tremendamente a costruire, a fare gioco, avere dei principi di gioco di un certo tipo. Quindi questa lo sa meglio di tutti noi e credo che queste variazioni che sta facendo in corso d'opera in queste due settimane siano proprio rivolte a questo, cioè cercare di avere una squadra molto più propositiva, con più personalità, con più intraprendenza, con più lucidità e con più organizzazione quando deve giocare il pallone, molto semplicemente.
Davanti ti aspetti qualche cambiamento? Rivedremo Cutrone e Pellegrino insieme, che, apro una piccola parentesi, secondo me ancora faticano un pochino a trovarsi.
No, faticano tantissimo. Io mi aspetto Ristagno, sperando che stia bene, con Bernabé vicino, perché comunque secondo me Bernabé è un giocatore che, se ha di fianco un elemento con cui può parlare la stessa lingua, riesce ad esprimersi meglio. E quindi, indipendentemente da tutto, Bernabé, che volente o nolente è il giocatore più rappresentativo di questa squadra, bisogna cercare di valorizzarlo al meglio, perché è quello che deve farci vincere le partite. Poi che ci riesca o meno è un altro discorso, ma bisogna metterlo nelle condizioni di essere il giocatore che era con Pecchia, e quindi è questo il nodo della questione. E se avvicina un giocatore di qualità come aveva con Mani in Serie B, certo era Serie B, sono d'accordo, però comunque gli scambi che facevano insieme.
Beh, gli scambi di inizio campionato dell'anno scorso, con un modulo, uno schema, un ritmo diverso, sono stati pregevoli, insomma.
Sì, no, appunto, quindi voglio dire, l'unico giocatore secondo me che ha questi requisiti è Oristagno, a patto che Oristagno stia bene, perché al di fuori di lui, giocatori con una determinata tecnica e determinata capacità di saltare l'uomo non ce ne sono. E quindi
ma ci sarà Oristagno secondo te contro il Genoa? Perché col Monza non è andato neanche in panchina.
No, è difficile, secondo me è difficile, però le speranze non sono perdute, quindi vediamo in settimana che succede. Però Oristagno per il Parma è un giocatore fondamentale, non tanto per le qualità che ancora non ha dimostrato di avere, anche se le ha secondo me, pur non essendo un fenomeno, ma è comunque un buon giocatore, ma perché è abbastanza un unicum a livello di caratteristiche offensive in questa squadra, quindi c'è bisogno di lui.
Filo ti chiede come vedresti insieme Pellegrino e Benek, che abbiamo visto tra l'altro contro lo Spezia. Il problema è che Benek adesso è infortunato.
No, è infortunato, quello ho visto molto indietro, sinceramente. Quindi è sempre quel giocatore che sì, io lo vedo bene da seconda punta, cioè secondo me lui ha un ruolo che deve svolgere questo, ma deve ritrovare una condizione che lo riporti ad essere un buon giocatore. Adesso sta facendo molta fatica.
Invece c'era Gianluca che ti chiedeva insomma a cosa può servire il nuovo super manager Scott Mann.
Ma a me risulta che lui sia stato ingaggiato soprattutto per cercare di trovare nuove realtà da acquisire a livello di società, per creare questa multiproprietà a cui tiene tanto Kraus, e tipo il mondo del Manchester City, no? E quindi quello secondo me è il suo compito principale. Non dovrebbe avere compiti particolari nella gestione ordinaria del Parma Calcio, perché qui c'è Cherubini, quindi mi aspetto che da questo punto di vista non ci siano assolutamente dei cambiamenti.
Allora Rino scrive: speriamo in Cremaschi. Invece qua Brando: se l'Italia si qualifica per i mondiali merito del governo Meloni, se l'Italia non si qualifica per i mondiali colpa dei governi precedenti. E con tutto rispetto, siamo leggermente migliori di Uzbekistan e Ghana o no? Scrive questo ascoltatore. Allora il Ghana non so se è qualificato, l'Uzbekistan sì, però l'ho detto, insomma è stata allargata la platea, perché in Asia i diritti TV, soprattutto merchandising, marketing, tutto il resto sono importanti.
Sì, ma le squadre diciamo, una volta venivano definite le squadre materasso, ci sono sempre state i mondiali. Io ricordo da bambino il Salvador che perse 10-1 con l'Ungheria in Spagna nell'82, cioè, voglio dire, sempre questa partita, che è stata una delle partite più emblematiche a livello di punteggio di gare ufficiali che io abbia mai visto. Quindi l'avevo vista a 9 anni e mi è sempre rimasta nella mente. Sono sempre state queste squadre, non credo che non ci sia molto da dire.
Ah sì. Poi non sono mai mancate le sorprese alla prima, perché l'Argentina di Messi ha perso contro l'Arabia Saudita, l'Argentina di Maradona contro il Camerun, quindi al Ghana certo. si è qualificato, ci dicono. Va bene, io riguardavo come andavano le qualificazioni in Africa, perché guardavo se la Namibia e Capoverde ce la cavavano. E, vabbè,
ma si sta qualificando anche il Benin, mi risulta, quindi voglio dire, stiamo parlando di realtà abbastanza incredibili, quindi...
Vediamo. Luca, senti, torna anche Steves secondo te a centrocampo?
Beh, la domanda è molto pertinente, perché secondo me Steves in questo momento, in mancanza di altro, è un giocatore indispensabile. È chiaro che lui in Serie A fa fatica non da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista ovvio del motore. Però è un giocatore che la cui esperienza, la capacità di stare in campo, la qualità anche a livello proprio di uomo da essere schierato davanti alla difesa, ti fa capire che probabilmente ci sarà bisogno di lui. Sperando che poi a gennaio magari si valuti un alter ego di Bernabé, come già dicevamo l'anno passato, perché sicuramente questa squadra sì. ha bisogno di un uomo che abbia le geometrie, no? Per poter giocare mm-hmm. in un determinato ruolo e poter liberare Bernabé a compiti più offensivi.
Luca, grazie, ci sei naturalmente giovedì a Calcio e Calcio, ti rimando qui.
Grazie Marco, un abbraccio, buona giornata a tutti.
Ciao. Allora, in chiusura di trasmissione, grazie come sempre a Simonetta, a tutti quelli che ci hanno scritto, un saluto al nostro amico Luca, siamo fuori tempo massimo, torniamo domani, Palla in Tribuna c'è tutti i giorni, sta settimana, dal lunedì al venerdì, e domenica c'è la partita. Ciao a tutti.